Sì, provo a parlare proprio nello specifico della militarizzazione, magari visti gli interventi che ci sono stati prima, cercare anche di spiegare un po' i motivi, perché ricette non ce ne sono, ogni territorio poi è diverso dagli altri, però i motivi che hanno fatto sì che in Valle di Susa ancora oggi, nonostante la militarizzazione, nonostante quello che è successo dal 2005 in poi, ma anche prima ci sono stati comunque delle situazioni di inizio militarizzazione o inizio tentativi di iniziare i lavori, ancora non è successo nulla. Quindi quello che dicevano loro due prima che mi hanno preceduto sono situazioni che sono capitate anche da noi. Chiaramente quando, come nel nostro caso, un governo vuole fare una grande opera, ha due modi, no? Per poter agire, o quello della concertazione, quindi chiamare a tavoli le amministrazioni per poterli convincerle attraverso compensazioni o altre cose della bontà dell'opera che devono fare, oppure, e questo è un metodo che spesso capita in Italia, è capitato precedentemente, no? Dilata molti tempi, fa spendere molti soldi in più a quello che dovrebbe essere poi il vero progetto, spesso poi quelle compensazioni magari non arrivano neanche, gli amministratori e le popolazioni si sentono prese per il naso, però in Italia di solito funziona e ha funzionato tendenzialmente così, fino a che a un certo punto, non voglio dire dalla Valle di Susa in poi, ma diciamo nell'ultimo periodo molte popolazioni hanno deciso di non starci più a queste. Molti territori non hanno deciso di starci più a questo tipo di balletto che si faceva attraverso i tavoli, hanno deciso di mobilitarsi. È successo a Vicenza, è successo a Chiaiano, è successo in campagna in più posti, Serre, sta succedendo ancora adesso per il ponte Sicilia e Calabria. L'altro metodo invece è quello appunto della militarizzazione e dell'accelerazione, nel senso che a quel punto il governo tenta in maniera più decisa di aprire i cantieri, di accorciare i tempi e di non considerare il territorio. A quel punto lì che cosa succede? Succede che quando ci si, passiamo subito al culo, quando ci si vede il territorio militarizzato, quindi una serie di luci blu, perché questo è poi la realtà, la pratica è il viverselo, no? Esci la sera, esci la notte perché ti chiamano e vedi una schiera di luci blu per le strade, poliziotti vestiti in maniera in antisommossa con gli scudi, i caschi nascosti dai fazzoletti. Allora, questa roba qua psicologicamente fa paura. C'è poco da dire, siamo coraggiosi, non è vero. Il primo impatto che tu hai in una situazione del genere è la paura. La paura perché, è anche inconscia secondo me questa paura, perché tu sai perché sono lì, nel senso che sai perché stanno proteggendo in quel momento un cantiere, una trivella, però inconsciamente noi abbiamo questa idea di quando si vedono tutte queste forze dell'ordine che è successo qualcosa di grave, è successo qualcosa di brutto, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che dentro io parlo per averla vissuta e perché so che non l'ho vissuta solo io così. Ti prende un senso di vuoto nello stomaco, di angoscia, di dire che cosa posso fare io, no? Vedi tutta questa roba, la cosa diventa veramente difficile da saperla gestire psicologicamente e individualmente da solo, quindi parliamo come individui, non come collettività. Poi facciamo il passaggio magari successivo. Loro lo sanno bene che arrivare con questi uomini armati in questa maniera qua colpisce psicologicamente le persone, lo sanno bene e lo usano come deterrente per non farti fare, per non far reagire le persone. E quindi più mostrano i muscoli, più il risultato è quello di tenere le persone in casa ed è anche un modo per evitare quasi che succedano poi gli scontri a un certo punto, perché quando tu ti trovi in una situazione del genere diventa difficile avere la voglia anche di reagire, proprio per questi problemi di paura che giustamente ci abbiamo ed è normale che sia così, no? Ora, cosa è successo in Valle di Susa? È successo che un territorio è diventato comunità. Questo è, secondo me, è stato il passaggio fondamentale che ha fatto sì che le cose andassero in un'altra maniera. Cioè loro, nel momento in cui sono arrivati lì, il loro obiettivo era quello di tenerci chiusi in casa. Noi, quando siamo diventati comunità, invece abbiamo scoperto un'altra cosa che era quella della condivisione anche della paura. E questo cerco di spiegarlo meglio. Quando una comunità, quando un territorio diventa comunità, inizia a condividere più cose. Non sono soltanto la lotta è quello che ti ha portato lì, e invece è proprio un pezzo di vita che si va a condividere in una situazione del genere, un pezzo di vita che significa condivisione del cibo, del mangiare insieme, degli amori, dei dolori, di tutto quello che una comunità vasta come può essere una valle ha iniziato a fare ormai 20 anni addietro. Quindi questa roba qua ha fatto sì che nel momento in cui io esco la sera e mi sento questa angoscia, dall'altra parte so che questa mia sensazione ce l'ha il mio vicino, il mio collega di lavoro, il mio parente, i miei amici nel paese vicino. E so che mi devo mettere le scarpe quando mi arriva la telefonata di uscire nel pieno della notte, mettermi gli scarponi e uscire, perché so che tutti abbiamo questa sensazione, ma tutti arriviamo davanti alla trivella e lì ci incontriamo con il bidone acceso, con il fuoco immediatamente, con la signora che ci versa il tè, e questo ti dà un calore, un coraggio che solo chi l'ha vissuto riesce a capirlo. E questo coraggio ti fa trasformare la paura, appunto, si trasforma in coraggio e in voglia di reazione. C'è poi la voglia di reazione, cioè quello che loro volevano ottenere si tramuta in qualcosa di opposto, cioè loro volevano tenerci in casa, noi siamo riusciti attraverso questi vari passaggi a uscire sempre di più e non fermarci, perché poi quella voglia di reazione, questo coraggio che ti viene proprio per la rabbia di trovarti lì in quella situazione nel pieno della notte, perché succede sempre di notte, non è un'esagerazione, cioè tutte le volte che è arrivata una trivella è arrivata nel pieno della notte. Quando sono arrivati a Venaus nel 2005 sono arrivati nel pieno della notte. Quando ti trovi lì ti viene quella rabbia di dire: ma guarda cosa mi stanno facendo fare, alzarmi nel pieno della notte, io la mattina devo andare a lavorare, questi mi militarizzano il territorio, vedi luci blu da tutte le parti, le strade bloccate, sai per telefono che ci sono degli amici che vogliono arrivare ma non li lasciano passare perché ci sono le strade bloccate, per chi è arrivato un po' in ritardo li hanno bloccati. Allora cosa succede? Che tu ti metti lì davanti e si inizia questo gioco. Io lo chiamo gioco perché è un limite, anche qua cerchiamo di capirci, no? Faccio un passo di nuovo indietro. Quando vince la paura, può capitare anche che una persona o un gruppo di persone invece vogliono superarla questa paura, la superano questa paura o hanno altri metodi di lotta, e quindi si vanno magari a scontrare anche con le forze dell'ordine, anche magari in maniera violenta, in quel momento lì tutto è finito, proprio non si torna più indietro, perché nel momento in cui tu usi la violenza, in piccoli gruppi poi, non si posizionerebbe mai utilizzarlo, ma quando succede così loro intervengono in modo violento, giustificando questo loro intervento e spaventando ancora di più le persone che sono rimaste a casa. Quindi in quel momento lì è finita. Quando invece si è morti, si è uniti, perché anche questa cosa che mi riaggancio su quello che diceva prima Sara sulla disgregazione delle comunità, quando si è disgregati è facile farsi aprire, quando si è invece uniti come le molecole è difficile che ci si riesce a aprire i cordoni. Quindi quando ti senti così unito e così forte, allora puoi permetterti di andare fino davanti al cordone e usare sempre in maniera sempre non violenta, perché non bisogna mai superare questo limite, lo voglio specificare perché è fondamentale, anche per quello che è successo in Valle di Susa. Però nello stesso tempo non superi quel livello lì, ma nello stesso tempo ti senti il diritto di dargli fastidio. Il diritto di dargli fastidio sono vari metodi. Noi gli ritardavamo i cambi, quindi bloccando una strada non li fai più passare. Loro per passare hanno dei problemi, o ti fanno male o stanno lì e aspettano fino a che ci stanchiamo noi e ce ne andiamo. Correre da una parte all'altra di un cantiere, l'abbiamo fatto più volte, tu ti sposti, loro sono obbligati a venirti dietro senza dover entrare nel cantiere, l'abbiamo fatto tante volte nelle notti. 10 partono e vanno dall'altra parte e si mettono a urlare di lì. Altri, per loro è esasperante, no? L'abbiamo visto, è esasperante. Esasperanti fino a che non commettono poi non commettono più un errore, loro per primi. Certo, l'errore non è un bell'errore dalla nostra parte, perché succede sempre che poi alla fine qualcuno purtroppo si fa anche male. In questo caso qua, nel 2005 è successo l'Enaus, quando sono arrivati per sgombrare il presidio. Io quella notte ero lì, me lo sono vissuto sulla pelle, quello che vuol dire vedersi un esercito con le ruspe che ti viene contro. Però hanno fatto l'errore di agire in modo violento, di picchiare delle persone inermi, e la reazione c'è stata. In questo caso qua, magari nel più piccolo mediaticamente, ma forse in modo più grave per quello che è successo, hanno picchiato Marinella e Simone, che erano Simone è un ragazzo di Torino, Marinella è una signora della Valle di Susa, e il fatto di Marinella è stata una cosa che ha scatenato una reazione in valle, ma anche nel suo piccolo mediatico, che li ha messi in cattiva luce anche politicamente. Perché Marinella? Perché è una signora di una certa età, una mamma, una lavoratrice in proprio, che è conosciuta in tutta la valle perché va a fare i mercati, perché è la signora più mite che si possa conoscere, e perché gli hanno fatto proprio male. Si sono accaniti con violenza contro di lei. Io, è solo per chi non lo sapesse, questo è stato il reperto dell'ospedale: ferita profonda al viso, frattura alle ossa e al setto nasale con impossamento, fratture del margine orbitale di un occhio, rottura scomposta della mandibola, ferite alla testa con trauma cranico, ematomi alle gambe e versamento di un'ovaia. Era a terra e l'hanno presa a calci nella pancia. Quando sono arrivati a questo punto qua, poi, oltre alla reazione della popolazione che la sera stessa poi ha bloccato la valle, siamo scesi in strade, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, da quel punto lì in poi in Valle di Susa non si sono di nuovo più fatti vedere. Perché? Perché hanno commesso quell'errore. Hanno commesso quell'errore di usare la violenza per primi in maniera così atroce verso una signora che non ha mai fatto male a nessuno. Questo è un po' il limite di queste lotte, nel senso che non bisogna mai oltrepassarlo dalla parte dei manifestanti, e loro quando lo oltrepassano purtroppo succede questo. Però purtroppo, per poter fermare delle situazioni in cui loro si giocano sul territorio la vittoria, la sconfitta di quest'opera, in questo caso qua, sei obbligato a fare così, perché purtroppo, dopo aver fatto tutti i passaggi politici dovuti, dopo aver dimostrato con tutte le carte possibili che è un'opera inutile, che è devastante ambientalmente, che crea dei problemi nella popolazione a livello di salute, dopo che tu fai tutto, loro alla fine prendono le tue carte, le buttano dentro il water e si presentano la notte con migliaia e migliaia di poliziotti, carabinieri, guardie di finanza e guardia forestale, perché sono arrivati anche con la guardia forestale, non sapendo più chi mobilitare, per quanti ne avevano mobilitati. Stiamo parlando di ogni trivella ha mobilitato all'incirca 1500 poliziotti, carabinieri, forze dell'ordine a rotazione, su tre o quattro turni a seconda del corpo che c'era, per salvaguardare in certi casi un'area due volte grossa come questa, perché il cantiere di Condover è un'area due volte grossa come questa, non di più. Quindi l'immaginarsi cosa devono combinare per poter fermare una trivella del genere ci fa un po' capire anche il ridicolo che crea una situazione agli occhi della popolazione che la vive, no? Perché poi chiaramente i soldi sono i nostri, queste persone vengono pagate con i nostri soldi, in Calabria mette l'Andrangheta, mette le bombe e a noi ci picchiano Marinella. E queste sono cose elementari, stupide, che è populiste, ditemi tutto quello che vuoi, ma alla fine tutta la vivi lì e alla fine quello è il primo ragionamento che ti viene da fare. E quindi è anche quella mola che ti fa scattare questa voglia di reagire tutti insieme. Questo è un po' forse il punto di svolta, no? Ritornando un po' prima, che ha fatto sì che siamo arrivati a questo punto, il creare la comunità. È fondamentale per tutta la storia, per tutto quello che ne viene, perché non è semplicemente la trivella la notte e il sentire il calore nel momento in cui vedi tutti attorno al fuoco che escono insieme a te, ma è anche fondamentale per la vita reale di tutti i giorni. È fondamentale perché io adesso poi vado al lavoro, vado a prendere le bimbe a scuola ed è io ho cambiato paese da poco, da 2 anni, 3 anni, non ho avuto nessuna difficoltà a inserirmi nell'altro paese, perché l'altro paese dove abito, dove sono andato a abitare, c'è il comitato Notav che mi conoscevo, in un attimo attraverso il comitato tu entri all'interno del paese, perché questi sono i comitati, esistono in ogni paese e ti fa entrare in contatto con tutta la realtà poi del paese dove vai. E questo legame, voglio continuare a ripeterlo, più è unito, più diventa una rete a maglie strette e più è difficile da aprire. Sul futuro, non sto tanto, ha già detto abbastanza bene Ezio, dopo la magnifica manifestazione della scorsa settimana, ci stiamo preparando per l'inverno che probabilmente sarà l'inverno decisivo sulla Maddalena. Bisognerà vedere in questo caso che cosa potranno utilizzare. Io continuo a pensare che faranno un salto di qualità in quel frangente lì, tenteranno di fare quello che hanno fatto in campagna, nel senso militarizzare la zona con l'esercito e tenere fuori le forze dell'ordine, perché il loro problema è sempre stato quello che o se ne andavano presto perché non riuscivano a lavorare a causa delle esasperazioni che avevano le forze dell'ordine a controllare il territorio, o come Benaus perdere il cantiere, perché alla fine una volta passato il cordone il cantiere veniva preso, no? È successo nel 2005 così, loro si sono messi lì a fare il cordone, noi siamo passati per la montagna e siamo entrati dentro il cantiere e il cantiere è stato occupato. In una situazione del genere diventa più difficile, perché tu passi magari il cordone delle forze dell'ordine per i sentieri della montagna, però il cantiere ci sono i militari. Chiaramente abbiamo altre 1000 risorse e non ci spaventerà assolutamente questo, perché non sto a raccontare, ma la battaglia sarà lunga, ci sono tanti modi e tanti metodi per poter comunque continuare a mettere in difficoltà. È chiaro che sarà un po' il punto di svolta e a quanto pare se la vogliono giocare di nuovo a gennaio-febbraio, che siamo di nuovo in situazione di temperature sulle valle glaciali, in una situazione di montagna, tra l'altro anche all'inverso, cioè non è all'inverso ma in una valle dove vede poco il sole, quindi non so bene dove si vuole andare a finire. Noi intanto abbiamo costruito i presidi, domani facciamo l'inaugurazione di quello di Vaie, che è in media valle, dove dovrebbe uscire il tunnel dell'Orsiera sulla Piana delle Chiuse, mentre oggi sono iniziati i lavori per quello della Maddalena, dove verrà costruita proprio una casetta in pietra. E quindi diciamo sempre è un po' come la storia dei 3 porcellini, ne abbiamo fatto uno in paglia, uno in legno, quello di Vai, e l'ultimo, che è quello più importante, lo facciamo di pietra e da lì secondo me non ci spostano più. Ancora 2 parole a livello generale. Secondo me quando uno Stato mette in campo la militarizzazione di un territorio, c'è un problema di democraticità di questo Stato, a prescindere di dove lo mette, no? All'Aquila, in Valle di Susa o anche a Reggio Calabria, nel modo in cui lo vogliono fare o come l'avevano fatto in Sicilia. Poi la mancanza di democrazia può essere in vari aspetti, No, in Valle di Susa può essere la mancanza di democrazia quello di non ascoltare le esigenze di un territorio con dei sindaci regolarmente eletti, con una comunità montana regolarmente eletta, che sono anni tra alti e bassi, perché poi sappiamo benissimo che ci sono stati dei tentennamenti da parte di alcuni amministratori, però sa di fatto che la contrarietà all'opera è sempre stata manifestata dalla maggior parte dei sindaci. Maggior parte, parlo dai 25 ai 26 su 28-29, quindi con 2, 3, massimo 4 sindaci che dicevano ma sì, perché poi sì deciso nessuno l'ha mai detto ancora, non si è deciso e convinto, perché magari dicono sì, però mi fate questo, però ci sono sempre... E quindi non voler ascoltare un'istituzione regolarmente eletta è una mancanza di democrazia. Se poi quell'istituzione per farla ragionare gli mandi la polizia, questo è una tua debolezza, è una debolezza dello Stato, non è un problema di quel territorio. Idem, anche se in maniera diversa, il mandare e il militarizzare la Sicilia o Reggio Calabria, quando lo Stato sa benissimo che dove si annidiano, no, la malavita, si sa che sta all'interno delle istituzioni, si sa che ci sono assolutamente dei connubi tra istituzioni e criminalità organizzata, però quello che fa per dimostrare la sua reazione a questa criminalità è mandare i soldati per le strade, così la gente vede mediaticamente che lo Stato sta facendo qualcosa, quando invece chi continua a fare i suoi sporchi affari continua a farli tranquillamente nei suoi uffici. Magari per un po' non si ammazzano più per le strade, non ci sono più troppe faide interne, ma sicuramente militarizzare Reggio Calabria non bloccherà la cocaina che arriva dalla Colombia e che l'andrangheta continuerà a spacciare in tutta Europa. Questo non lo farà, lo sappiamo tutti lo sanno tutti, però in televisione vedremo i militari lì. E questo è un altro problema di democrazia, è un altro problema che ci fa capire a che punto è arrivata la democrazia in Italia. Io sono convinto che dopo Mussolini questo è il momento più buio che stiamo attraversando, in tutti i sensi. Lo dico anche come operaio che oggi voleva essere a Roma accanto ai miei colleghi che stavano manifestando per il lavoro, per quello che sta capitando all'attacco dei diritti dei lavoratori, che per chi ne sta dentro come me lo vedo io, quello che sta succedendo, quello che è successo a Pomigliano, quello che succede in tutte le fabbriche, è un qualcosa che quando parlo con i miei vecchi colleghi mi continuano a dire che loro non l'hanno mai subito. E sto parlando di gente che è entrata in fabbrica negli anni 60, negli anni 70, perché comunque, anche se c'era da una parte la reazione naturalmente degli imprenditori, c'era la reazione degli operai e c'era la reazione di una forza politica che era l'opposizione, ma che rappresentava una parte dell'Italia e che faceva in modo che alcune istanze venissero portate all'interno del governo, cioè della democrazia nel suo massimo aspetto. Adesso non succede più nulla, adesso non c'è più sponda da nessuna parte, la FIOM è scesa in piazza da sola, un sindacato dei metalmeccanici è sceso in piazza da sola con vari distinguo tra le forze politiche, a dire sì ma sì io vado però non porto la bandiera, mentre invece non si capisce che stiamo andando ad attaccare dei diritti costituzionali, non stiamo cercando di dire dobbiamo fare la rivoluzione, dei diritti costituzionali come quello che può essere di sciopero. Scusate, adesso sono uscito, però il problema è questo, stiamo passando un momento veramente buio. Credo che, come diceva prima Ezio, dobbiamo cercare di partire dalle lotte dal basso, creando queste comunità che possono essere create in qualunque situazione. Loro lo sanno, ed è per questo che all'Aquila e a Vicenza hanno tentato di disgregare le comunità, loro lo sanno. Qua. Si possono fare nei luoghi di lavoro, si possono fare nei territori colpiti da catastrofi, si possono fare nei territori sotto attacco delle grandi opere, però una volta che si crea la comunità, e non solo un territorio, ma una comunità fatta di persone, individui, allora forse come diciamo noi a Saradura, ma per loro, non più per noi.